Quindi, come anticipato a inizio trasmissione, siamo in diretta con una compagna dalla Bosnia. Ci senti?
Io sì.
Perfetto. Ah, eccoti. Sì, 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 perfetto. Perfetto. Ci siamo. Ben arrivata sulle libere frequenze di Blackout ad Arraga. Ti abbiamo appunto appena presentata, non so se ci hai sentito, come una compagna direttamente in connessione dalla Bosnia. Abbiamo appunto anticipato brevemente che parleremo un po' di rotta balcanica, cioè di quella che viene definita la rotta balcanica.
Sì, noi ci siamo trovati spesso in quest'anno, almeno l'anno scorso, a parlare di quello che succedeva nel Mediterraneo, che sicuramente è spettacolarizzato da una parte da vari politici e dall'altra ci è interessato anche per una serie di cose, soprattutto gli accordi con i paesi del Nord Africa e la costruzione dei CPR in Albania, con i quali tra l'altro magari potremmo delineare dei parallelismi rispetto alla situazione della Bosnia. Siamo molto contenti invece oggi di poter fare un approfondimento con la cosiddetta Balkan Route. Magari di questo termine specifico ce ne puoi parlare anche tu, perché forse è giusto essere un po' critici a volte con o scegliere bene le parole. Però niente, se ti va di fare un'introduzione, poi magari proviamo a costruire insieme una chiacchiera. Il microfono è tuo.
Sì, sì, molto volentieri. Ah, innanzitutto ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io vi sto parlando da Bihać, che è questo paesino, anzi paesone di circa 60.000 abitanti estesi su una municipalità molto ampia che si trova nella regione della Krajina, che sarebbe quella regione che si trova nella Bosnia nord-occidentale al confine con la Croazia. È praticamente un piccolo fazzoletto di terra che si incunea in terra croata e dal 2018, insomma, la rotta balcanica, come viene comunemente chiamata, è arrivata anche qua e continua a passare di qua, sebbene con numeri leggermente in calo. Allora, la rotta balcanica, c'è chi la definisce rotta balcanica, chi la chiama rotta dei Balcani occidentali. Mm-hmm. E, diciamo che esce allo scoperto, affiora in superficie nel 2015. Questo vuol dire che si tratta di una serie di cammini che dalla Grecia e dalla Turchia passano attraverso l'area dei Balcani, quindi tocca paesi come Bulgaria, Grecia, Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Croazia, Bosnia, Slovenia, e credo di non averne dimenticato nessuno. E, in realtà è una rotta che è conosciuta già in precedenza da trafficanti per traffico d'armi, droghe e esseri umani, che però nel 2015, insomma, comincia a essere calpestata da moltissime più persone che cercano di attraversare il confine greco con la Turchia e risalire via terra alla volta dell'Europa. Affiora in superficie con un attraversamento di grandi numeri perché nell'estate del 2015 la Germania comincia a proporre una politica di apertura delle frontiere per facilitare il transito delle persone verso appunto il nord Europa, verso la Germania. E in quel momento i paesi toccati dalla rotta sono la Grecia, la Macedonia, la Serbia, l'Ungheria e l'Austria. L'obiettivo appunto della maggior parte delle persone è quello di raggiungere la Germania. La Bulgaria anche è parte di quel tratto, insomma, percorribile dalle persone in transito, soltanto che già comunque comincia a costruire una politica di frontiere molto dura, perché comincia a costruire, insomma, chilometri di muro, di filo spinato, e oggi la situazione, insomma, è ancora più drammatica perché la gente ha ricominciato a passare da quelle parti e si trova in condizioni di respingimenti violenti praticamente tutti i giorni. Il 2015 viene definito da alcuni accademici, da alcuni storici, come la Long Summer of Migration, perché è una stagione che in realtà si propaga al di là della stagione estiva, ma che arriva insomma fino al marzo del 2016 circa. Ed è una stagione in cui vengono messe in atto sui paesi dei Balcani tutta una serie di politiche molto simili, di apertura delle frontiere al fine di appunto facilitare le persone. Quindi attraverso questi corridoi formalizzati, si cerca di velocizzare il transito, si mette in atto in modo massivo quello che viene chiamato l'approccio hotspot, quindi far convergere queste piumane di persone all'interno di campi, e vengono addirittura garantiti dei permessi di transito di breve durata da alcuni paesi, tipo la Serbia e la Macedonia, per permettere alle persone di transitare. Questo avviene su richiesta ovviamente europea, ed è da un lato un po' un paradosso, nel senso che da una parte facilita e rende veloce l'attraversamento verso l'Europa, dall'altro è comunque uno strumento di controllo che sostanzialmente si concretizza in una specie di detenzione mobile, quindi le persone sono incanalate, la loro possibilità di decidere dove andare, da che parte passare, viene assolutamente influenzata da questo management della rotta di tipo umanitario, che si contrappone poi a quello securitario che arriva in seguito alla fine del 2015, e soprattutto insomma risponde a una richiesta europea, quella di aprire le frontiere, che crea una pressione sui paesi del nord Europa come la Germania e l'Austria, che ad un certo punto sembra quasi non sostenibile, e quindi la rotta comincia formalmente a essere chiusa. All'ottobre del 2015 circa 200.000 persone sono passate dall'inizio dell'estate all'inizio dell'autunno su tutto quel percorso che vi stavo dicendo prima, no? Mm-hmm. E nel momento in cui la Germania e l'Austria sentono la pressione di questi flussi di persone troppo insostenibile, allora cominciano a chiudere le loro frontiere, e così a catena tutti i paesi che si trovano lungo la rotta balcanica restringono prima i criteri d'accesso alle loro frontiere a soli paesi SIA, quindi che sarebbero i paesi come Siria, Iraq e Afghanistan, e poi insomma queste frontiere vengono sigillate sempre di più fino a insomma il momento, diciamo, di apice di chiusura, che è quello del marzo del 2016, in cui vengono firmati gli accordi tra Unione Europea e Turchia. Ufficialmente questa rotta da quel momento è chiusa, ufficiosamente è ancora in funzione tutt'oggi. L'approccio emergenziale che è stato adottato insomma dalle istituzioni, dai vari governi locali, dall'Unione Europea stessa nei confronti di questa grande massa umana che cercava di raggiungere le porte d'Europa ha favorito sostanzialmente, da partire dalla fine del 2015, un uso coercitivo delle polizie per incanalare il flusso, e ha fomentato quella che è la violenza che avviene sui confini tutt'oggi.
Ok, inoltre, quindi è stato cambiato completamente, diciamo, approccio, cioè si è passato dal controllo degli hotspot in chiave, diciamo, tra virgolette umanitaria, a invece la chiusura e la militarizzazione, cioè quel processo di militarizzazione che è quello che sta sempre più crescendo, no?
Assolutamente, sì, si è proprio concretizzato questo cambiamento, cioè è stato questo scorrimento da una politica, diciamo, più umanitaria, sebbene di controllo, a una politica securitaria, e insomma tutta la rotta balcanica è diventata una specie di frontiera esternalizzata dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda i paesi che poi si trovano al confine con la Croazia, come la Serbia e la Bosnia, che sono stati, insomma, che si tratta poi del confine, diciamo, più tra i più duri che le persone devono attraversare. Proprio alla fine del 2016, anzi all'inizio del 2016, la rotta comincia, per via di queste contingenze, di questi limiti, a spostarsi da, per esempio, il percorso che dalla Serbia portava in Ungheria e poi in Austria, ha cominciato a spostarsi il percorso dalla Serbia alla Croazia. Mm-hmm. La strategia di deterrenza si conferma sempre quella, quindi un modus operandi fatto di violenze, di pushback illegali. Cominciano anche i respingimenti a catena, che sarebbero dei respingimenti che vengono fatti alle persone che raggiungono magari l'Austria, l'Italia o la Slovenia, verso paesi fuori dall'Unione. In questo caso si tratta della Bosnia. Quindi le persone, anche se riuscivano a attraversare diverse frontiere e raggiungere il territorio europeo, venivano respinte nel primo paese non europeo, dove l'ultimo paese, insomma, non europeo in cui erano state. E nel 2018 la rotta, proprio per via di queste complicazioni, si apre ad altre strade, e arriva appunto anche in Bosnia Erzegovina, passa in Albania e in Montenegro, che fino a quel momento erano paesi che erano stati esclusi perché sono più di difficile percorrenza.
Mm-hmm.
L'Austria anche non è più un approdo conveniente perché le politiche di chiusura del confine l'hanno reso quasi inaccessibile, e quindi questo è il motivo per cui ad un certo punto, poco a poco, anche al confine italo-francese cominciamo a vedere le persone che passavano per la rotta balcanica, perché per arrivare in Germania si comincia a fare un giro molto più largo passando dalla Francia.
Ok.
Scusami se ti interrompo, sì. Possiamo dire un paio di cose in più magari ascoltatori e ascoltatrici, perché sicuramente sei un'interlocutrice super preparata, però magari pensavo che ci sta, visto che si sta parlando di flussi migratori che si intensificano, ed è il 2015 la data di partenza della Balkan Route, diciamo, mm-hmm. che emerge. Pensavo giusto che magari poteva avere senso ricordare che 2011-2014 sono gli anni in cui ci sono i flussi migratori anche legati alle prime primavere arabe, e anche al fatto che nel 2014 c'è la guerra civile siriana, perché noi abbiamo visto, magari anche per discorsi che abbiamo fatto noi in Raga, che c'è un po' una cosa che si sta riproponendo un poco anche ora rispetto ai paesi del Nord Africa, cioè una razzializzazione delle persone migranti, e quindi per esempio le persone siriane vengono fatte passare di più perché hanno, generalmente sono persone che hanno mezzi di sussistenza un po' migliori, vengono bloccate invece le persone dell'Eritrea, comunque ci sono altri migranti che vengono bloccati di più. Questo succede anche con l'Italia, e c'è anche il piano dell'emergenza Nord Africa, perché a un certo punto all'Italia una serie di persone vengono lasciate con un permesso umanitario derivanti a Nord Africa a 500 euro, con l'idea di abbandonare però l'Italia, e quindi queste persone tendenzialmente dall'Italia vanno verso la Germania, quindi questo intensifica probabilmente anche, cioè porta anche un po' a bloccare di più le persone sulla rotta balcanica, perché c'è anche questo nuovo flusso interno, e che nel 2010 iniziano i primi respingimenti nel Mediterraneo. Tra l'altro penso sia molto importante la Balkan Route, cioè i Balcani sono una rotta di passaggio di tantissime persone, tendenzialmente storicamente più degli arrivi dal Mediterraneo, però fino a quel momento magari meno spettacolarizzato, più invisibilizzato. E io ho visto che tu hai fatto anche un'analisi sui passeur, come questa differenza tra la migrazione consentita da un punto di vista formale, oppure che poi diventa informale, perché non so se ci saresti arrivato oppure no, però un'altra cosa che era interessante è che uno immagina la rotta balcanica come una rotta su terra continua, invece ci sono anche lì degli attraversamenti marittimi che, oltre a comportare un alto grado di rischio, hanno anche dei legami poi con le possibilità di trasporto, e quindi
sì.
Quindi scusami, c'era quest'altra cosa che non so se avresti detto oppure no, però che trovo molto interessante. Poi un ultimo punto è che Albania, ci avrei parlato anche di Albania, ed è un paese di cui noi magari conosciamo un po' di più perché ne abbiamo parlato spesso quest'anno. È un paese che nel 90 viveva la sua guerra civile e le migrazioni verso l'Europa, quindi parliamo comunque di popolazioni che hanno una memoria recente molto forte rispetto a quello che significa essere popolazioni migranti, e quindi magari hanno anche un rapporto con... Perché, scusami, tu hai appena parlato del fatto che Bosnia, Albania e Montenegro erano esclusi fino a quel momento, invece iniziano a essere dei punti di passaggio della rotta. Però sì, sono popolazioni appunto che hanno memoria delle migrazioni molto recente, magari gente che nei CPR ci sono pure state, per esempio, che sono state respinte
nella crisi di valore. Assolutamente, tutte le popolazioni dei Balcani hanno una memoria di fuga, sostanzialmente una memoria di migrazione. E poi di immigrazione, insomma, in paesi, insomma, terzi, ma chi è rimasto si ricorda soprattutto la fuga. La questione però è proprio quella, cioè questo crea un gap fortissimo nel momento in cui la rotta comincia a attraversare queste terre, perché sì, c'è sempre stato movimento di popolazione, ma non c'è mai stata immigrazione.
Certo.
Quindi per esempio nel caso dei paesi dei Balcani come la Serbia e la Bosnia, che sono i contesti, diciamo, che conosco un po' meglio, quindi su cui mi sento di poter dare, insomma, un quadro più, diciamo, più dettagliato, non esiste un sistema d'asilo particolarmente funzionante, e questo va a intaccare anche la tutela delle persone. Dopodiché la rotta balcanica viene visibilizzata tantissimo nel 2015, perché appunto questa massa di persone è ingente, è gigante, e quindi fa notizia, fa scalpore. nel momento in cui l'emergenza e la rotta si dichiara formalmente, insomma, chiusa, tutta questa storia, tutte le storie di queste persone, tutta la difficoltà che queste persone affrontano nel cercare di attraversare le frontiere, di sfidare le frontiere, sparisce dal contesto mediatico e sparisce tutt'oggi. E quello che dici è assolutamente vero. Cioè, dal 2018 ci stavo arrivando, la rotta comincia a passare, ad avere due cammini. Uno che fa dalla Grecia via terra verso l'Albania, la Macedonia, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, la Slovenia e l'Italia, e l'altro invece che dall'Albania conduce in Montenegro, poi in Bosnia, e di mezzo ci sono mille rivoli, tra cui gente che è dalla Grecia, da Patrasso, da Igoumenitsa, sale su, insomma, nascondendosi sugli autobus, sui traghetti e così via. Quindi la rotta sicuramente incontra tantissimi ostacoli di mare e di terra, ma anche di fiumi. Una delle grandi pericolosità di quest'area, soprattutto quando si tratta poi della Bosnia, è che la Bosnia è un territorio ricchissimo di fiumi, il cui corso e la corrente e la forza di questi fiumi cambiano in modo inaspettato in base a piogge, insomma, piuttosto improvvise. Quindi tantissime persone che passano lungo questo territorio rischiano l'annegamento. È una notizia recentissima, quella di 2 settimane fa, che non so se in Italia sia arrivata, ma il 22 di agosto al confine tra la Serbia e la Bosnia, una imbarcazione con 30 persone in movimento è affondata e ci sono state, insomma, era un'imbarcazione di una trentina di persone, ci sono state circa 11 vittime, di cui un bambino di 9 mesi. Quindi i percorsi sono molto complessi. Dopodiché c'è il freddo, nel caso della Bosnia, essendo un terreno ancora post-conflitto e dove lo sminamento, essendo molto costoso, non ha potuto portare dei frutti completi, insomma, sul territorio, esiste ancora il rischio di attraversare la frontiera croata, soprattutto questa frontiera su cui mi trovo adesso, incappando in campi minati.
Poi c'è, vabbè, il famoso confine Turchia, che non è solo appunto quello via acque, diciamo, con la Grecia, ma c'è anche quello via terra con la Bulgaria, che appunto è uno in questo momento probabilmente dei più pericolosi, oltre appunto poi a quello con la Polonia. Cioè, ci sono vari punti in cui i confini sono particolarmente presidiati e dove effettivamente ci sono delle attività intense securitarie di pushback, che forse ci puoi anche un po' raccontare.
Certo, ci sono attività intense. Ora, io sulla Bulgaria non ho informazioni di prima mano, ma leggo e ascolto i racconti che le persone che incontro qua mi possono riportare. Però sia in Bulgaria che qua si parla di inseguimenti con i cani alla frontiera da parte delle forze di polizia, si parla di... nel caso della Bulgaria, anche di gruppi paramilitari di dubbia appartenenza, che non si capisce quanto legame abbiano realmente con delle forze istituzionali. E qua sul confine croato anche è stato riportato alla presenza di poliziotti non ben identificati, con delle divise non ben identificabili. Quindi esiste un rinforzo del confine. Sì, che è anche di mercenario, che è anche di violento, che insomma non solo va a includere forze regolari di presidio, ma include poi anche altri elementi. Non dimentichiamo che comunque all'interno, insomma, di tutta questa grande management dei confini che viene fatto qua alle porte d'Europa, esiste anche Frontex. Certo. E Frontex manda un sacco di soldi per degli strumenti ad altissima tecnologia, per permettere alla polizia di rintracciare le persone in movimento prima di incontrarle, insomma, personalmente, di aspettarle in punti precisi. Insomma, quello che succede qua è che quando le persone riescono ad attraversare la foresta, se riescono ad attraversare la foresta, che viene chiamata jungle perché è una foresta particolarmente rigogliosa, di difficile percorrenza, appunto, con questi fiumi che cambiano costantemente, insomma, la polizia dispone di strumenti per localizzare i GPS delle persone che la stanno attraversando, per disorientare i GPS delle persone che la stanno attraversando, Esistono insomma all'interno dei boschi alberi con telecamere nascoste, sensori, telecamere infrarossi, insomma ci sono tutta una serie di dispositivi ben pensati per poter ostacolare e controllare il più possibile il transito. Inoltre, insomma, come metodi di respingimento illegale ci sono quasi sempre delle botte con armi di ogni tipo, che possono essere bastoni, crostini, gli stessi pugni con guanti rinforzati appositamente per poter picchiare più forte, insomma, taser, gas lacrimogeni, gas urticanti. Alcuni racconti che ho ascoltato parlano di pistole puntate alla testa o di spari in aria, di minacce di morte, di gente che viene messa vicino al fuoco e minacciata di essere arsa viva, l'inseguimento coi cani anche è una pratica abbastanza diffusa. Dopodiché, dopo che le persone vengono trovate, vengono radunate dalla polizia, dai vari poliziotti insomma che li trovano. Alcuni racconti hanno testimoniato di gente che è stata costretta a denudarsi, i cui averi sono stati rubati o sottratti, insomma, poi ognuno la pensa un po' come vuole, e le persone che sono state fatte denudare poi sono state mandate indietro a piedi, magari su lungo un bosco, costrette ad attraversare fiumi dove magari non è possibile nuotare con facilità. Altri sono stati respinti attraverso dei trasporti su autoveicoli della polizia, senza sapere dove sarebbero stati diretti, e nella macchina o nel pulmino veniva cacciata l'aria condizionata o altissima o freddissima in base insomma alla temperatura esterna, quindi cercare di creare un contrasto con l'esterno particolarmente fastidioso, i metodi di guida spaventosi ad altissima velocità, insomma anche momenti, cioè ci sono stati anche racconti di gente che è rimasta detenuta insomma subito dopo il confine in Croazia per giorni senza cibo né acqua, e poi appunto ad un certo punto sono stati caricati su questi pulmini e riportati dall'altra parte del confine ancora nel bosco senza più telefono, senza più averi, senza nessun tipo di modo per poter ritornare quantomeno alla prima città dopo il confine, che sarebbe appunto quella dove mi trovo adesso, che è Bihać. Mm-hmm. Questa è una situazione che esiste in Bosnia ed è particolarmente violenta, perché appunto questo è l'ultimo step prima di entrare nell'area Schengen, quindi la strategia di deterrenza si fa ancora più forte.
Okay.
Ma insomma... ascoltando le persone che io ho modo di incontrare qua, dalla Croazia in poi il viaggio è molto veloce, soprattutto se si dispone di buoni mezzi economici, insomma, quindi si può pagare uno smuggler, perché alla fine tutta questa politica insomma frontaliera di esternalizzazione europea non ha niente a che vedere con la protezione delle persone che vi transitano, ma ha a che vedere con insomma un aumento dei business per i traffici. E quando si parla di traffici non si parla dello smuggler che si prende, per quanto possa essere insomma giudicabile, 400 euro per portare un gruppo di persone, ma si parla di reti criminali di traffico che sono grandi e che quindi sono anche loro quelle che decidono le sorti insomma di queste rotte, insieme alle politiche migratorie, insieme anche all'autodeterminazione delle persone quando ne hanno la possibilità.
Ma senti, a proposito del appunto confine che vedi un po' più tu, se ci vuoi raccontare questi ultimi minuti un po' della situazione proprio bosniaca, quindi della, appunto, non se ne sa molto qui di quello che succede in altri punti del mondo, quindi appunto proprio di recente abbiamo fatto un approfondimento sui CPR per esempio in Bulgaria, per dire, ma non è dato per scontato insomma che si sappia bene quali sono le sorte delle persone in viaggio, soprattutto in dei posti appunto come la Bosnia, in cui magari le persone sono proprio molto spesso di transito, no? E quindi non tanto che sia un paese di arrivo o specificatamente solo di partenza, e quindi appunto qual è poi il lato istituzionale, cioè come cioè cosa, come reagisce lo Stato o insomma il governo nel relazionarsi con quelli che vengono chiamati flussi migratori, quindi se ci sono dei CPR, che condizioni ci sono, se ci sono invece dei campi, se ci sono degli hotspot, se siano aperti o chiusi, che tipo appunto di situazione trovano le persone che transitano, a parte i pushback.
Assolutamente. Ma allora, diciamo che la Bosnia di per sé ha già, è uno stato molto particolare, nel senso che è un paese diviso in due entità, quindi che non sono regioni, non sono stati federali, sono due entità. Due aree diverse, una maggioranza musulmana e croata e l'altra a maggioranza serba, quindi tendenzialmente ortodossa. Queste due entità hanno entrambe un governo e dei ministeri che si sommano al governo e ai ministeri nazionali. Nella parte della federazione, che include anche insomma la zona del confine con la Croazia, c'è una suddivisione territoriale in cantoni, ognuno con un governo e dei ministeri, e all'interno di ogni cantone ci sono le municipalità con i loro organi insomma amministrativi. Questo fa sì che in un momento in cui un'emergenza, una crisi o comunque l'ingresso di tutte queste persone entra in un solo cantone della Bosnia, che cioè va a insomma convergere in un solo cantone della Bosnia, che è quello in cui mi trovo adesso, la gestione di questa situazione a livello statale è difficilissima da raggiungere. Quindi tutto ricade sui governi locali. I governi locali non hanno né le forze né i fondi per affrontare questa cosa. La zona in cui mi trovo è una zona che insomma, al momento vive un florido turismo estivo e questo ci dovrebbe anche accendere dei campanelli di somiglianza con le frontiere che noi conosciamo qua al Ventimiglia, insomma, Lampedusa, la Val di Susa e queste robe qua, ma è anche una zona che è stata penalizzata fortissimo dalle privatizzazioni degli anni 90, quindi dove c'è una forte emigrazione come in tutto il paese, un alto tasso di disoccupazione, e appunto ha questo territorio verdeggiante ricco di boschi e di fiumi, ma anche insomma con questi sentieri che sono ancora minati. Quando l'emergenza, chiamiamola emergenza, poi le letture possono essere di diverso tipo, converge in questa parte della Bosnia, inizialmente le istituzioni non se ne occupano, quindi avviene anche un certo tipo di solidarietà locale, memore appunto delle fughe degli anni 90 a causa della guerra. Però questo poi si converte in frustrazione nel momento in cui avvengono i primi piccoli furti, le istituzioni non rispondono a questa emergenza, quindi cosa succede? Che le grandi istituzioni internazionali come l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni cominciano, e quindi l'Europa, cominciano a buttare fondi a pioggia in questa zona, insomma, colpita da questo flusso ingentissimo di persone. Quello che succede nel 2018 è che vengono aperti tutta una serie di campi, che però non sono campi profughi come noi, insomma, quelli di cui si parla, per esempio, in Libano, eccetera, ma sono campi, si chiamano TRC, cioè Transit Reception Center, sono campi di transito in cui la gente, secondo le statistiche, si ferma poco più di un mese, in realtà c'è gente che rimane qua per anni, e sono dei campi aperti, la gente può entrare, può uscire, all'ingresso gli viene insomma fornita un ID card, che è un paradosso totale, nel senso che queste persone sono senza documenti fuori dal campo, ma dentro il campo hanno questo documento che gli permette di accedere a tutti i servizi del campo, che sono pochi, neanche troppo buoni più delle volte, e poi, insomma, fino alle 4:30 del pomeriggio può entrare o uscire da queste strutture. I campi che sono stati aperti nel 2018 erano, contiamoli, erano il campo di Borici per famiglie, quindi costruito in un ex studentato jugoslavo, il campo di Bira, che era un campo per single men, quindi per uomini adulti che viaggiano sostanzialmente da soli, che era stato sistemato all'interno di una vecchia fabbrica abbandonata. Dopodiché, vicino a un altro paesino di frontiera, a una quarantina di chilometri da qua, c'era un altro campo per famiglie lungo la strada. No, c'era un campo per single men, lungo la strada un campo per famiglie. Ad oggi, insomma, nel corso degli anni, tutta una serie di campi sono stati chiusi e è rimasto aperto il campo per famiglie, che appunto si chiama Borici, e un campo per single men, che invece è l'esempio dell'innovazione, del management migratorio secondo le politiche europee, del campo di Lipa. Questo è un campo costruito lontano dalla frontiera, lontano da un centro abitato qualunque, quindi nel nulla. È un campo fatto di container bianchi recintato, quindi certo la gente può entrare e uscire, ma la domanda è quando entra e quando esce dove va, perché per raggiungere la frontiera deve pagare un taxi che ovviamente lucra sui bisogni delle persone che devono arrivare alla frontiera, usando dei prezzi, proponendo dei prezzi assurdi in un paese dove il taxi non è caro di per sé. E quindi sì, esiste la possibilità di entrare e di uscire, però nel caso di questi campi che si trovano in mezzo a nulla, come appunto questo campo per single men che si chiama Lipa, che si trova nella località di Lipa, e i campi che si trovano a Sarajevo, che sono fuori dal centro urbano, è vero che esiste la libertà di entrare e uscire, ma quale? Dopodiché non esiste la politica dei CPR come da noi, ma esistono dei centri di rimpatrio che sono un po' più piccolini. L'anno scorso è stato costruito uno sempre nella stessa località del campo di Lipa, che però non è tuttora in funzione, e quello funzionante si trova a Sarajevo, che quindi è la capitale, che dista 6 ore e 40 da qua, 6 ore dalla frontiera.
E sono centri chiusi? Di detenzione.
Ed è un centro chiuso di detenzione, sì.
Ok.
Sì, perché magari giusto per ricordarlo, la Bosnia dalla fine della guerra civile Jugoslavia è stata tipo sotto la protezione dell'Unione Europea, però è dal 2022 che è stata candidata all'adesione all'Unione Europea, e tra l'altro mi sa che è marzo dell'anno scorso che il Consiglio Europeo ha iniziato a approvare l'inizio dei
sì, negoziati. L'anno scorso la Bosnia è un paese candidato.
Ok.
Tutta questa esternalizzazione delle frontiere da parte europea verso i Balcani è parte di queste politiche di allargamento, comunque, nel senso che quella di gestire la migrazione in modo ordinato e sicuro è quella di avere un sistema d'asilo che possa assorbire le persone in movimento in paesi che precedano l'Unione Europea, in realtà sono dei piccoli ricatti, delle richieste che vengono fatte dall'Unione Europea con la promessa di ricompensare, insomma, il raggiungimento di un sistema d'asilo funzionante e un buon management migratorio con l'ingresso in Unione Europea. Non a caso la Croazia, insomma, è entrata in area Schengen e si è prestata benissimo a fare il cane da guardia della fortezza Europa, no?
Esatto.
Infatti questo succede anche con Bosnia e Serbia, molto probabilmente con gli altri paesi al di sotto di questi lungo la rotta, ed è, insomma, un approccio leggermente coloniale, se vogliamo, da parte di, anche leggermente.
Sì,
da parte di, insomma, dei governi europei, per poter, insomma, scaricare questa cosa che loro reputano un grande fardello dell'accoglienza.
Sì, infatti l'accordo con l'Albania, per esempio, sui CPR sia proprio un'intesa volta anche alla futura integrazione dell'Albania nell'Unione Europea, ed è evidente che ci sono questi momenti di prova. E è molto interessante il parallelo che hai fatto con la Croazia, perché sì, è effettivamente un paese che ora è il cane da guardia all'Europa e per tanto tempo è stata candidata, e quindi in realtà delinea un poco il modello di paese dei Balcani, cioè di come deve lavorare un paese dei Balcani rispetto all'immigrazione per rientrare all'interno delle logiche Unione Europea ed è evidente appunto il rapporto coloniale. Tra l'altro in Albania in questo momento c'è una prigione italiana e l'Italia le prigioni ce l'aveva. L'ultima prigione italiana fuori dall'Italia era in Eritrea, quindi proprio emblema della
colonizzazione. No, in Albania è ancora più evidente questa cosa perché appunto il nostro Stato lo conosciamo bene e quindi insomma ci risulta anche agli occhi, cioè alla luce del percorso storico del nostro paese e dell'Albania, insomma, vedere queste somiglianze. Ma qua non è diverso quando si parla di Germania e Austria, nel senso che questa è stata la frontiera tra l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano per anni, e come nella ricostruzione post-bellica e nella ricostruzione economica sia la Turchia versa fondi in queste zone, diciamo più legati a infrastrutture, educazione, non tanto al management migratorio, quanto l'Austria invece, insomma, l'anno scorso appunto ha finanziato una ONG, un'istituzione austriaca ha finanziato la costruzione di questo centro di detenzione nel campo di Lipa, che poi appunto non è stato aperto.
Quindi non il campo di cui ci ha parlato prima?
Ma però... il semi-CPR, il centro di trattenimento.
Sì. Okay. Allora, nel campo di cui vi ho parlato prima, l'anno scorso è stato tentato di aprire un centro di detenzione. La struttura di fatto esiste, ma viene usata per altro.
Ok.
Quindi al momento non è ancora attivo. Forse non lo sarà mai, perché comunque i numeri non sono alti come nel 2015. Forse lo sarà, forse quando lo sarà non lo sapremo, perché comunque non, appunto, come dicevate prima, questa è una zona che non è attenzionata dal punto di vista mediatico.